2 febbraio, quarta domenica del tempo ordinario. Secondo il calendario liturgico, la prima domenica di febbraio viene dedicata alla presentazione di Gesù al Tempio, con il Vangelo che narra che i suoi genitori lo portano al Tempio per offrirlo. E lì un anziano di nome Simeone prese in braccio questo bimbo e ringraziò di aver potuto vedere il germoglio della redenzione e recitò quella preghiera che anche noi spesso recitiamo, soprattutto la sera prima del riposo. Ora lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza. Anche una donna molto anziana di nome Anna gioì quando Gesù fu presentato al Tempio. Sarebbe stato questo il Vangelo che oggi io avrei dovuto commentare seguendo il calendario liturgico, ma preferisco offrire a voi una riflessione per la vostra meditazione sul Vangelo appunto della quarta domenica di tempo ordinario, che quest'anno viene tralasciata perché appunto sostituita da quella della presentazione di Gesù al Tempio. Questo favorisce una continuità con il Vangelo della domenica precedente, che era appunto la terza domenica del tempo ordinario, e poi questa continuità ci collega con il Vangelo che ascolteremo la prossima domenica, la domenica dopo il 2 febbraio, che sarà appunto la quinta domenica del tempo ordinario. Quindi ecco, allora, per la continuità del Vangelo, ecco, tralascio la celebrazione particolare che è la presentazione di Gesù al Tempio e scelgo di offrirvi un pensiero sul Vangelo della quarta domenica del tempo ordinario e dal Vangelo secondo Luca. Ora ve ne do lettura. In quel tempo Gesù prese a dire nella sinagoga: oggi si è adempiuta questa scrittura che voi avete udita con i vostri orecchi. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? Ma egli rispose: di certo voi mi citerete il proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accade a Cafarnao, fallo anche qui nella tua patria. Poi aggiunse: nessun profeta è ben accetto in patria. Vi dico anche, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi, e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova in Zarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu risanato se non a Naaman il Siro. All'udire queste cose, tutti nella sinagoga furono pieni di sdegno, si levarono, lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale la loro città era situata, per gettarlo giù dal precipizio. Ma egli, passando in mezzo a loro, se ne andò. Eccoci allora. Ecco, Gesù ha lasciato il suo villaggio a 30 o 35 anni e si reca al fiume Giordano come tanti altri e per ricevere il battesimo da Giovanni il Battista. E non intendeva semplicemente fare una mossa da mostrare a noi, ne sentiva il bisogno. Sentiva il bisogno del battesimo, sentiva il bisogno di essere come rigenerato nel flusso dell'acqua che scorre. E uscito da quell'acqua che scorre, udì la voce del Padre: tu sei il mio figlio diletto, ti affido una grande missione. Gesù, ascoltando queste parole del Padre, rimase attonito. e si ritirò nel deserto per 40 giorni, meditando quelle parole, perché quelle parole dicevano la sua vocazione personalissima, ricevuta da Dio, dal Padre. Attraversò le tentazioni che lo volevano distogliere dall'eseguire quella missione, quella vocazione. Resistette, le superò e così, ormai, identificandosi nella missione ricevuta dal Padre, accogliendo quella vocazione, abbracciandola, ecco, rientrò dove la gente vive. E nei primi villaggi che attraversò, era così pieno di questa, di entusiasmo della vocazione che aveva riconosciuto come ricevuta dal Padre, chiamò alcuni pescatori, gente del popolo, a seguirlo, a unirsi. E questi, lasciato le reti, il padre e gli altri garzoni, eccetera, lo seguono. Il suo nome ormai è conosciuto e arriva la notizia anche a Nazareth che questo Nazareno, no? Ora veniva come onorato, accolto con meraviglia e da coloro che lo incontravano. Ed eccolo allora, questo Nazareno arriva al suo villaggio, a Nazareth, con i suoi apostoli, i suoi discepoli. E quelli di Nazareth si aspettano che adesso abbia un po' così ad annunciare a tutti e quanti quel qualcosa che in lui era diventato l'attrazione per tanti. Volevano gioire di avere un compaesano che mi accoglieva, attraeva le persone dei villaggi attorno. Ma Gesù disattese questa attesa di quelli di Nazareth, di quelli della sua casa stessa. E rientrò con un pudore silenzioso verso la vocazione che aveva ricevuto. Non voleva farla diventare una merce per cui la gente si mette a ballare, a far festa. E disse quelle parole: nessun profeta è accolto e ben accetto nella sua patria, nella sua casa. E allora quello che era stata prima l'attesa dei suoi compaesani, un'attesa quasi un po' gonfiata, no? E volevano far festa con questo loro compaesano diventato famoso, e si tramuta nel suo opposto, in una indignazione, uno sdegno. E cercarono di cacciarlo. Il Vangelo di Luca dice che lo condussero su un promontorio su cui era costruita Nazareth per precipitarlo così in un burrone. Ora Nazareth non sorge su un'altura, sorge in pianura, e quindi questo dice che Luca appunto non era un ebreo. Quindi narra le cose di Gesù, ma non le ha viste bene coi suoi occhi, non ha visto Nazareth coi suoi occhi, perché anche nel Vangelo ci sono questi sbagli geografici e anche storici. Ma è così, la parola di Dio arriva a noi, non in uno scrigno dorato, arriva a noi attraverso le persone umili e semplici. Ed ecco allora, Papa Francesco direbbe... un pastore deve avere la puzza delle pecore sui suoi abiti, no? E così anche la parola di Dio arriva con questo limite proprio della natura umana. Però in questo limite della natura umana Gesù custodisce la vocazione che ha ricevuto. E ricorda a quelli di Nazareth che già anche nell'Antico Testamento ci sono dei fatti storici dove proprio chi non era ebreo, come il Siro Naaman, oppure come la vedova di Zarepta di Sidone. Sidone è proprio quella terra dove adesso è in conflitto, grazie al cessate il fuoco, è sospeso e ci auguriamo che sia sospeso per sempre. Comunque è quel basso Libano che confina con Israele, dove purtroppo, ecco, in questi giorni abbiamo ascoltato tante notizie di tanti conflitti e quindi anche di tanta sofferenza. Ecco, allora, proprio mentre il popolo ebreo celebra di essere il popolo scelto, eletto, il popolo eletto, no? Poi anche nell'Antico Testamento abbiamo dei fatti dove la grazia è data a gente che non apparteneva a questo popolo, per testimoniare che la grazia di Dio è universale e non è legata a nessuna nazionalità. La vocazione è data da Dio a ciascuno in modo personalissimo. Allora, ecco, vorrei con voi proprio meditare questa vocazione al silenzio esistenziale. E senz'altro alcuni di voi sono sposati, no? E tutti gioiamo quando gli sposi si amano e vivono quel connubio, quel legame che è il sacramento del matrimonio, no? E da quel sacramento del matrimonio sgorgano flussi di vita nuova. Però anche gli sposi, poi ciascuno di loro ha un qualche cosa di unico, personalissimo, che è quasi inutile volerlo spiegare all'altra parte con cui si condivide la vita, perché nemmeno a se stessi è comprensibile fino in fondo quella particolarissima vocazione. E quindi tantomeno può essere compresa da chi con cui si condivide la vita. Questo silenzio esistenziale. A questo silenzio esistenziale noi dedichiamo la pratica dello Zazen. Ecco, e allora così, ecco, Gesù in questo silenzio esistenziale lascia poi Nazareth, dove quelli stessi della sua casa non avevano potuto comprenderlo. Questo nemmeno quelli della sua casa credevano in lui, è ripetuto anche nel Vangelo secondo Giovanni. Quando ormai Gesù è al termine dell'annuncio del Vangelo, quindi al terzo anno dell'annuncio del Vangelo, poi salirà a Gerusalemme, dove sarà accolto come un re, tra gli Osanna, però dopo, alcuni giorni dopo, quegli Osanna divennero sia crocifisso e fu crocifisso. Ecco, allora, ciò che accade, come ci richiama a custodire quella vocazione unica che ciascuno ha ottenuto, che rimane sempre incomprensibile fino in fondo anche ciascuno di noi, e tantomeno può essere compresa da coloro che ci circondano. Possono gridare il giorno prima Osanna e il giorno dopo sia crocifisso. Questa vocazione esistenziale, questo silenzio esistenziale, però guardate, è proprio la custodia di questa vocazione esistenziale che anche a me rimane fino in fondo incomprensibile, che mi permette poi di muovermi nella vita con una serenità, con una serenità. Perché nessun albero vede le sue radici. Se le vedessi, quell'albero ormai è finito. C'è qualcosa in noi che non è visibile nemmeno a noi. Eppure, grazie a quella radice profonda e nascosta, possiamo anche noi stendere i rami, possiamo anche noi fare foglie, possiamo anche noi sbocciare fiori, possiamo anche noi maturare frutti. E guardate come in un campo, in un frutteto, no? Come ogni albero dà frutta, ecco, porta a far fiorire quel suo fiore particolarissimo e poi dopo matura quel frutto particolarissimo. Mentre l'albero vicino matura un fiore particolarissimo del tutto differente e un frutto particolarissimo del tutto differente. In natura gli alberi si fanno compagnia e ciascuno porta avanti appunto quella caratteristica che è quel dono che è la caratteristica appunto di ogni albero. Anche noi dobbiamo saper vivere così. Va bene, ecco, con queste riflessioni vi auguro così di incontrare, ecco, questo nuovo mese che deve cominciare, febbraio, che già secondo la tradizione romana era il mese della purificazione, e viverlo così come un mese di pudore. Anche il clima ci chiede di essere molto attenti in questo mese, di non esagerare nel fare le cose, no? Ma appunto questo senso di pudore, no? Ecco, però sappiamo che appunto è quello che noi custodiamo nel silenzio, a noi stessi fino in fondo incomprensibile, è chiamato a fiorire ed è chiamato a maturare. Buon cammino.